Un saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo. Siamo insieme per continuare questo percorso sulla realtà dello Spirito Santo. E in particolare stiamo analizzando i doni dello Spirito Santo, o carismi, come vogliamo chiamarli, oltre alle cose dello Spirito. Abbiamo fatto delle distinzioni importanti leggendo parti della prima lettera ai Corinzi, soprattutto sulla base di quello che Gesù dice nella parte finale del Vangelo di Marco, al capitolo 16, in relazione ai doni dello Spirito, in relazione dello Spirito Santo in coloro che credono in Lui. Ebbene, stasera vogliamo, prima di addentrarci nell'esame, nello studio dei singoli doni o carismi, vogliamo affrontare l'argomento, come vedete nelle slide, dell'intuizione, poiché i doni dello Spirito e l'azione dello Spirito Santo in noi funzionano in un modo che sembrano strani, quasi illogico alla mente. E se non se ne fa esperienza spirituale è difficile riuscire anche a trattarne nell'ambito di un insegnamento. In realtà quello che voglio dire è che molti doni, quasi se non la totalità, se possiamo escludere il dono di guarigioni e il dono di fare i miracoli, tutti gli altri, compreso quello della fede, hanno in sé una caratteristica di rivelazione e o di ispirazione, o comunque di consapevolezza di qualcosa conosciuto e ispirato che viene poi comunicato o vissuto dalla persona in un modo profondo e con una certezza che va al di là della elaborazione logica e razionale. Quindi tutti questi doni, se pensiamo alla parola di conoscenza, ovviamente riprendo l'elenco o diciamo la menzione che ne fa Paolo nella prima lettera ai Corinzi, seguiamo quello perché è più comodo. Quindi se noi abbiamo messaggi di sapienza, messaggi di conoscenza, se noi abbiamo un discernimento degli spiriti, sono doni che si chiamano di rivelazione, cioè non sai una certa cosa, Dio ti rivela una certa cosa e tu la sai ma non sai come l'hai saputa, comunque la sai e la riferisci o comunque la usi per ciò che è utile, come abbiamo detto la volta scorsa. In questo caso pensavo espressamente al dono del discernimento degli spiriti. È chiaro che una parola di sapienza, una parola di conoscenza deve essere poi comunicata perché raggiunga il suo effetto, o quantomeno se la usiamo ed è utile anche per noi in un certo momento per comportarci, il fatto di conoscerla ci dà modo di poterla vivere, e cioè utilizzare anche per la nostra vita. Come vedete, il conoscere una certa cosa ci consente poi di formularci un certo giudizio su una certa situazione. Per giudizio non intendo una valutazione etica o morale di una situazione, ma intendo una rappresentazione, una immagine della realtà appresa dalla nostra mente. Quindi ci formiamo questa immagine di cosa sta succedendo e noi possiamo modificare proprio in relazione alla realtà i nostri comportamenti. Così parimenti i doni che chiamiamo di ispirazione, come la profezia, il dono delle lingue o l'interpretazione delle lingue, sono doni che in qualche modo contengono dei messaggi proferiti o con per mezzo della glossolalia o della xenolalia, e quindi con vari modi, magari spiegherò queste parole per chi non sono un po' difficili, ma comunque sono parole che vengono poi proferite e prima di essere proferite, cioè ridette e dette, ispirate. Quindi c'è una sorta di conoscenza anche qui di qualcosa che sotto ispirazione viene poi detta. Quindi nel dono della fede abbiamo il fatto che la persona è pienamente consapevole, certa, oltre ogni ragionevole misura, che una situazione sta in un certo modo, andrà a finire in un certo modo, se lo sente oltre ogni dubbio. Questa è una fede che viene per ciò che è utile in un certo momento ed è un dono o un carisma dello Spirito Santo. Ecco, allora che cosa sto dicendo? Sto dicendo che tutte queste manifestazioni dello Spirito Santo in noi e del nostro spirito hanno la possibilità di farci conoscere per rivelazione o ispirazione, come la vogliamo chiamare, una certa cosa o delle certe parole, dei certi fatti che ci servono poi per poter rendere utile ciò che Dio vuole dire attraverso l'uso di questi doni. E mi sono accorto che quando parliamo di questi doni e appunto di queste particolari e apparentemente illogiche, poi dirò sono veramente illogiche, manifestazioni dello Spirito Santo, quando ne parliamo tra credenti che hanno fatto esperienza di questi doni e non solo che l'hanno letto sulla Bibbia, allora diciamo troviamo una assonanza di esperienza e quindi possiamo parlarne in un modo diciamo preciso, senza difficoltà comunicative. Quando invece troviamo delle persone che non sono credenti o anche credenti ma che hanno solo letto che esistono questi doni e nemmeno pensano che possano manifestarsi attraverso di loro, diventa difficile poter parlare dei doni dello Spirito Santo e dire che tu parli con una persona, non sai perché, ma intuisci una certa cosa che è avvenuta nella vita di questa persona e potendola dire magari apri delle porte di guarigione a questa persona che prima non c'erano o che erano chiuse. Come lo spieghi questo fatto? E pensavo appunto che è un argomento alla fine ritagliato e chiuso soltanto o aperto, a seconda come si vede, per coloro che ne hanno fatto esperienza. Ebbene, grazie a Dio mi sono così ricreduto sotto questo profilo, perché ho iniziato a studiare certi aspetti di questo argomento e ho scoperto che sono stati affrontati anche da illustri studiosi, soprattutto nel campo psicologia, della psichiatria, che hanno affrontato il problema dell'intuizione, e cioè si sono resi conto che nello studio delle facoltà mentali, dei processi mentali dell'uomo, quando appunto riceve dei pensieri, quando mette insieme delle immagini, delle cose, eccetera, ci sono però dei processi di formazione di quei giudizi che dicevo prima, cioè so che c'è una cosa o che funziona in un certo modo, che prescindono dall'operazione logica della nostra mente, e cioè hanno capito che c'è una intuizione che va al di là del ragionamento, del pensiero e anche dei giudizi morali o etici che da qualche parte determina ciò che la persona poi pensa e può dire in relazione alla realtà che sta vivendo. Questo è un aspetto veramente importante, perché ci consente di poter parlare finalmente dei doni dello Spirito Santo in un modo scientificamente, anche se vogliamo dire così, appunto fondato, che rendono queste manifestazioni dello Spirito Santo comprensibili e accessibili a chiunque. Quindi volevo prima di tutto togliere questo velo o alone diciamo di nebbia che c'è sulla materia, che sia una cosa riservata solo ai credenti in Cristo che hanno fatto esperienza di questo. No, tutti gli uomini hanno intuizione, questa è la parte finale dello studio che hanno fatto queste persone, e cioè sono arrivati a dire tutti gli uomini hanno intuizione, tutti gli uomini conoscono delle cose, delle situazioni, o se vogliamo dire ne vengono a conoscenza, non sanno come ma le conoscono, e questo apre una finestra eccezionale ora su quello che vi dirò, perché è qualcosa che mi ha veramente sotto questo profilo entusiasmato, perché consente di affrontare l'argomento in un modo nuovo. Per esempio, voglio dire che di intuizione non è che se ne è parlato solo ultimamente, lo stesso Aristotele parlava di induzione intuitiva nell'ambito del processo del ragionamento, cioè c'era qualcosa che riguardava un processo che stava prima nell'elaborare quelle che erano le percezioni, c'è qualcosa prima. E ancora, per esempio Jung, non so se qualcuno l'avrà sentito dire, studiosi della mente, Jung sul filone della psicanalisi, eccetera, però ha definito l'intuizione come quella funzione psicologica che trasmette percezioni in modo inconscio. Oppure troviamo in alcuni dizionari una definizione di questo genere: intuizione è la rapida percezione della verità senza attenzione conscia o ragionamento. Cioè, pensate un po', questi studiosi e filosofi o studiosi del pensiero e della mente, del funzionamento della mente, sono arrivati a dire che appunto c'è un modo di percepire la realtà o la verità in modo inconscio, cioè che prescinde dall'attenzione conscia o ragionamento della persona. Che vuol dire dunque questo? È una grande apertura questa qui, vi invito tutti a considerarla per la sua importanza. Ecco, che vuol dire? Vuol dire che ci sono delle situazioni in cui i dati che noi raccogliamo dalla realtà non sono processati in un modo usuale, ovvero a prescindere dai dati della realtà noi conosciamo delle cose reali che altrimenti non abbiamo potuto conoscere. Dunque, se io mi metto qui a parlarvi di parola di conoscenza, la luce dello spirito, eccetera, è un discorso che riguarda soltanto i credenti che ne hanno fatto esperienza. Ma se io parlo in questi termini, sono sicuro che molte persone possono aprire la loro mente a questo argomento, e cioè il loro cuore, e ricevere tutto quello che devono per non avere più paura di queste cose, di scadere in una sorta di misticismo o magia che è latente nella maggior parte dei cristiani che non si vogliono neppure avvicinare ai doni dello spirito, per non parlare poi dei non credenti. Quindi vi invito proprio ad ascoltare, riascoltare questo messaggio, perché vi sarà grandemente utile. Dunque vi ricordo che, anzi ve lo dico perché non l'ho detto, che la maggior parte di queste informazioni che ora vi dirò sono tratte da alcuni articoli scientifici scritti da un certo Eric Berne, che è fondatore dell'analisi transazionale, e pubblicati nel, ho preso due articoli fondamentalmente, uno nel 49 e uno nel 62, su una pubblicazione americana, The Psychiatric Quarterly si chiama, l'ho pronunciato anche in americano così almeno non ho sbagliato. Bene, allora, lui stesso si domandava, siccome era uno psicoterapeuta, quindi si avvicinava alle persone con un atteggiamento clinico per portare guarigione, comprendere i loro problemi e portare guarigione, lui si domandava come nella clinica, e cioè nell'affrontare un caso di un bisogno in relazione al funzionamento della mente, com'è che riusciva ad avere delle intuizioni su quello che era stato il vissuto dei suoi pazienti o su quello che gli era accaduto, fatti anche precisi e circostanziati, senza che lui potesse saperlo altrimenti. E quello che noi chiamiamo parola di conoscenza, questo qui che non ha fatto esperienza di questa roba, probabilmente da quanto ne so io, perlomeno, si è trovato nelle stesse condizioni, cioè di avere notizie su fatti o circostanze della vita dei suoi pazienti che lo hanno aiutato ad aprire delle porte importanti perché loro fossero più pronti a ricevere la terapia cui si sottoponevano. Quindi pensate quanto è stata usata l'intuizione anche nel campo clinico, e lui è uno dei pochi che veramente l'ha usata. E dice, si fa questa domanda, dice, in base a quali dati che non siano conclusioni razionali e impressioni sensoriali percepite coscientemente, gli esseri umani si formano giudizi della realtà esterna? E che dire dei segni subliminali della psicologia moderna? sta affrontando un argomento importante che non possiamo appunto trascurare. Prima di andare a dei casi clinici che vi voglio illustrare, perché fanno vedere come questa gente che non ha fatto esperienza dello Spirito Santo, comunque ha usato l'intuizione, che è evidentemente una funzione non della loro mente, ma una funzione del loro spirito, per poter portare sollievo e aiuto alle persone. Qui c'è qualcosa che noi dobbiamo comprendere, perché se i credenti pensano che solo il loro spirito funziona, no, qui c'è un errore di fondo. Tutti gli uomini hanno uno spirito, tutti gli uomini hanno l'intuizione. Il problema non è se lo spirito del non credente o del credente funziona o non funziona nello stesso modo. Il problema è l'origine delle informazioni che ricevono nello spirito, quale è. Questo è il vero problema che noi dobbiamo affrontare. Ebbene, guardate, qui ho messo alcune notizie sui giudizi, ne ho parlato prima, come affronti una situazione, la realtà, che giudizio ti formi su una persona, su una situazione, su un fatto, una circostanza, come avviene questo, qual è il processo mentale che si mette in moto, e appunto sono immagini, dice Bern, della realtà che si formano, alcune con un processo conscio, e cioè attraverso la elaborazione conscia dei dati di realtà che noi possiamo avere. E questo è il primo. Dice, e questo è un modo per poter formarsi un giudizio. La percezione logica della realtà. Per esempio lui cita, se fa una diagnosi clinica di schizofrenia, fatta da un gruppo di studenti di medicina, questo è un processo conscio, cioè hanno dei dati, li elaborano in modo logico e si formano un giudizio su quella persona. Giudizio non vuol dire inteso in senso morale o etico, si formano un'idea, percepiscono la realtà di quella persona in questo modo. Il secondo processo, dice, un secondo modo di formarsi un giudizio è un processo automatico, non verbalizzato, secondariamente subconscio, sembrano parole difficilissime, che vuol dire automatizzato, vuol dire che noi ci formiamo dei giudizi sulla realtà che sono basati su esperienze già fatte. È come se una volta fatta quell'esperienza, quella diventa acquisita e la volta dopo scatta automaticamente nello stesso modo. Per esempio, allacciarsi le scarpe, colgo l'occasione, vedete, la mia scarpa necessitava di questo gesto che io faccio è inserito in questo secondo processo di cui sto parlando. Gran parte di questo processo che io ho fatto, allacciarmi una stringa di una scarpa, deve essere appreso seguendone consapevolmente le fasi, ma dopo questo viene eseguito automaticamente, non è che io ogni volta reimparo ad allacciarmi le scarpe, eccetera, è una cosa che io ho acquisito. E quindi dice, questo secondo modo di formarsi giudizi, cioè di come affrontare la realtà, è già acquisito dalla persona. Un terzo processo, lo vedete nella slide, è definito preconscio, cioè intuizioni a base di percezioni subliminari. Sono impressioni fornite dai sensi, cioè attraverso quello che vedo, quello che sento, che tocco, mi formo intuitivamente, cioè in un modo preconscio, un'idea su quello che sta accadendo. Quante volte parlando con le persone, osservando anche i loro movimenti, osservando i gesti che fanno, come sono vestiti, intuitivamente hai un'immagine di quella persona dentro, no? È qualcosa, questo è un terzo modo, C'è però, dice, un quarto modo, che è un processo, vedete l'unica volta che ho usato la parola inconscio, in questo modo, è un processo inconscio e su questo concordano tutti, è un processo sconosciuto. Dunque le percezioni subliminali sono derivate da percezioni sensoriali, non sono direttamente intuitive, inconsciamente comunicate. Esempio. In molti filmati, la maggior parte, per esempio nei cartoni animati che un po' tutti abbiamo fatto vedere ai nostri figli, passano velocissimi dei fotogrammi con millesimi di secondo che i nostri occhi percepiscono, ma noi non facciamo in tempo a formarci un giudizio su quell'immagine, come dire, ho visto quello. Quindi questo però viene registrato dalla nostra mente e l'impulso è oggettivamente esterno, cioè l'ho visto, ma non me ne rendo conto. Questo è del terzo tipo, il giudizio del terzo tipo, non è un giudizio intuitivo, inconscio, di cui stiamo parlando. Quindi, capite, l'intuizione è qualcosa che sta ancora più sotto, ancora più dentro. Dunque, l'intuizione può essere così brevemente illustrata. Conosco qualcosa, ma sono inconsapevole di come l'ho conosciuta. Forse neppure so che cosa conosco, ma mi comporto come se lo sapessi. Ci sono intuizioni basate su quello che non vedi. Allora, gli ultimi due tipi del processo di formazione del giudizio, se l'avete visto, sono molto simili. Il terzo tipo, ci ritorno un attimo sulla slide, il terzo tipo è un processo preconscio, cioè sono intuizioni, ma sono stimolate da qualcosa che io vedo. Vedo qualcosa nella realtà esterna, mi suscita una intuizione. Ma ci sono delle intuizioni che non dipendono da quello che vedi, ma da quello che non vedi, cioè non hai visto niente, eppure intuisci qualcosa, sai che lo sai, non sai perché lo sai, a volte non sai cosa sai, ma ti comporti come se lo sapessi. Non so se vi è mai capitato. Questa è un'esperienza che fanno tutti gli uomini, tutti, perché tutti gli uomini intuiscono, perché tutti gli uomini hanno l'intuizione, che noi, attraverso lo studio della parola di Dio, sappiamo essere una funzione del nostro spirito, non della mente. Questo, in questi studiosi di cui sto parlando, non c'è. Dicono c'è qualcosa che sta al di là, ma non c'è, non si sa cosa sia. Alcuni lo chiamano il nucleo esistenziale, l'ho già detto molte volte, ma comunque è qualcosa che sta al di là del ragionamento, al di là dell'elaborazione perfino di quello che vedi, perché sai qualcosa anche senza aver veduto niente che te la possa aver suscitato. È qualcosa di eccezionale. Ora, se io parlassi così solo dei doni dello spirito, qualcuno direbbe che sono uno che ha la fantasia piuttosto sviluppata, ma siccome è una cosa che è stata studiata e ormai tutti lo sappiamo, la uso per poter anche convincere lo scetticismo delle persone o fornirgli degli elementi perché vadano oltre. E dunque questa definizione, vedete, questa è molto discorsiva e ci serve per comprendere quando noi intuiamo qualcosa che cosa vuol dire. L'intuizione nel nostro spirito non serve solo per esercitare i doni dello spicarismi nel momento in cui servono, quando è utile. L'intuizione è il canale attraverso il quale noi riceviamo la rivelazione sulla parola di Dio. Continuamente noi abbiamo la verità depositata nel nostro spirito attraverso la intuizione. La coscienza poi ci guida, un'altra funzione del nostro spirito, nella comunione con lo Spirito Santo, un'altra funzione del nostro spirito, essere uno con lo Spirito, con un altro spirito. Chi crede uno con lo Spirito Santo, chi non crede, lascio a voi immaginare che cosa possa fare il suo spirito, che per natura fa comunione con altri spiriti. Dunque, parliamo qui nella intuizione ancora di alcuni elementi piuttosto importanti, dati clinici. Questo studioso Berne fece delle osservazioni perché lui lavorava come psichiatra nel centro di reclutamento in America, negli Stati Uniti, dove passavano questi soldati uno dopo l'altro e dovevano tracciare un profilo psicologico e o psichiatrico. E lui racconta che appunto, questo era nel 1945, dice una parte del procedimento consisteva in un esame medico effettuato come in una catena di montaggio. Ogni soldato procedeva lungo una fila di box in ciascuno dei quali venivano esaminati alcuni sistemi organici e i risultati erano annotati in punti specifici su moduli prestampati. Chi scrive si trovava nell'ultimo box, lui era nell'ultimo box, alla fine della fila. Il tempo disponibile per l'esame psichiatrico variava a seconda dei giorni, da 40 a 90 secondi. Cioè aveva a disposizione da 40 a 90 secondi per fare l'esame psichiatrico della persona. Questo era quello che stavano facendo. Dice, durante questo periodo furono fatti diversi studi e circa 10.000 casi poterono essere utilizzati per lo studio del processo intuitivo. Cioè 10.000 casi, sono tanti, e li usarono per studiare l'intuizione. Cosa fecero? Dice, facevano il colloquio, quando queste persone arrivavano, dice, mi trovai in una situazione per cui dopo 10-20 secondi che avevo la persona davanti, senza che dicesse niente, senza che facesse niente, avevo un'intuizione sulla sua situazione personale. Quindi lui lì aveva una funzione e stava svolgendo, e arrivano questi, si mettono davanti e lui dice, mi sono accorto che avevo questa cosa qui, allora mi sono interessato di più di questo particolare meccanismo che lo attraeva. E allora faceva questo esame, dice, due domande di base, sei nervoso? Era la prima domanda, e la seconda è, sei mai andato da uno psichiatra? E durante questo periodo fu fatto un esperimento, un tentativo di prevedere le risposte che avrebbero dato. Per dire, prima che la persona parlasse, lui si cercava di intuire se avrebbe risposto sì o no alle domande, sei nervoso, sei mai andato da uno psichiatra. E lui dice, non guardandolo, come ho detto prima, il terzo tipo di formazione dei giudizi, cioè avere una percezione di un dato esterno che mi forma poi un processo intuitivo. No, perché ha detto, erano tutti vestiti con lo stesso modo, lo dice qui, non lo voglio far troppo lunga, però indossavano tutti gli stessi abiti, un accappatoio marrone e un paio di pantofole di stoffa. L'esaminatore sedeva dietro una scrivania, di fronte alla porta del box. Quando il soldato era stato esaminato, si riempiva il modulo e entrava quello dopo dicendo il prossimo, appena usciva ne entrava un altro, senza attendere istruzioni, cioè 40 secondi doveva stare davanti a lui, uno dopo l'altro, quindi non è che lui aveva modo di poter osservare cose particolari. E dice, eppure ho riscontrato poi con le domande, con le risposte che mi davano dopo, che avevo intuito in gran parte dei casi la loro risposta. È abbastanza interessante, no? Questo sapere che nel 49, il 45 questa gente già studiava questa roba su numeri piuttosto importanti. Poi quando noi abbiamo parole di conoscenza ci prendono per matti. E questi qui sono lì davanti ai soldati e giocano ad intuire quello che devono rispondere. Vi rendete conto? Non dobbiamo vergognarci dei carismi, non dobbiamo aver paura. Lo dico ai cristiani, amici in onda, e chi non crede o chi è cristiano, religioso, butta via la tua paura e apriti alla verità della Bibbia, della vita, della realtà dello Spirito Santo in te. Dunque, sentite un po', e si scoprì che con sorprendente precisione, nella maggior parte dei casi, ci azzeccava. Allora, inizio a fare un'altra cosa, vado più in là, disse, non solo cerco di intuire la risposta a queste due domande, ma voglio intuire anche la professione che fanno. E scoprì con una certezza abbastanza elevata, nel 55% dei casi, che è notevole, intuiva che lavoro facevano nella vita ordinaria queste persone. È eccezionale. Dice che tra l'altro la professione più gettonata e più intuita era l'agricoltore, non si sa perché, ma insomma è un dato che abbastanza lascia. E quindi loro hanno fatto tutte questi esami e lui si è accorto anche, dice, guardate che più esercitavo l'intuizione, e cioè quando arrivava questa gente, io mi mettevo nella disposizione d'animo di intuire. E cioè, mi preparavo a ricevere un'intuizione, cioè me l'aspettavo. Ecco qui, introduco un argomento, noi abbiamo parlato dell'aspettativa, della fede, dell'aspettativa, quindi ti aspetti che Dio agisca nella tua vita, perché ci credi, lo sai che lo fa. Questi, lui si aspettava che l'intuizione gli desse qualche notizia, perché stava studiando questo fenomeno. Ebbene, questa sua aspettativa appunto ha detto che più la esercitava, più dava ragione del suo interessamento, cioè l'aspettativa non deludeva. E si è accorto che più esercitava l'intuizione, più questa diventava esatta e precisa, cioè si alzava la percentuale dei casi che riusciva ad intuire. Però si è accorto che dopo un certo tempo che lo faceva, diminuiva in modo drastico. Perché? Perché, dice, intuire è faticoso. Cioè paragona l'intuizione ad una ad un grosso sforzo, non uno sforzo mentale, non ricordo come lo definisce, è interessante questo, magari ci arriviamo dopo. Ah, una forte tensione mentale, come può aversi durante una lunga impegnativa partita a scacchi. Tensione mentale. Ma lui sapeva che non era la mente che ragionava, ma intuiva delle cose. E questo è eccezionale. Dunque, più la eserciti e più si affina e più funziona. Però dopo un certo tempo che la eserciti, un'ora, due ore, tre ore, dopo un po', diminuisce la efficacia perché stanca molto. Ci sono altri principi che vi dirò dopo. Sono le cose che noi sperimentiamo sempre queste qui, ma tutto da dove partiva? Dalla sua disposizione ad intuire. Dunque questo insegna che se cammini, quando noi diciamo tutto il giorno stai pronto e attento all'azione dello Spirito Santo, Dio ti parla, Dio ti dice, stai sempre rivolto verso lo Spirito, eccetera. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se sei disposto ad intuire, la tua intuizione riceverà la rivelazione, e cioè conoscerai le cose che Dio vuole farti conoscere. Ma se non sei disposto, è come se tu fossi chiuso, e allora puoi formarti giudizi sulla realtà solo attraverso le tue facoltà logiche e razionali. È chiaro questo? Quindi, cari amici, io vi esorto tutti quanti, nessuno escluso, a essere disposti. Quando la mattina ti alzi, sii disposto, disposta, fin dai primi momenti della tua giornata, a ricevere notizie attraverso la tua intuizione. E aspettatelo, così come fanno loro, perché come clinici si ponevano l'obiettivo di portare guarigione nelle persone. Voglio parlarvi ancora di alcuni altri casi molto interessanti. Mi pare che le due professioni tra l'altro più gettonate erano l'agricoltore e il meccanico, cose strane. Ecco, qui riferisce di un altro caso, ve lo leggo perché capiate che non c'è niente di strano, e di come funziona poi lo spirito dell'uomo. Sentite un po'. Nei miei giri di visite notturne in vari ospedali militari avevo preso l'abitudine di passare un po' di tempo con alcuni pazienti ricoverati ogni volta che mi era offerta questa opportunità. Una sera, entrato in un reparto che non conoscevo bene, trovai seduto nello studio un paziente sconosciuto. Sapendo che non avrebbe dovuto trovarsi là, questo si alzò scusandosi, ma io sentii che era un individuo interessante e intelligente e gli chiesi di restare. Io sentii che, chi gliel'ha detto, che ha fatto, come mai? Processo inconscio sconosciuto. Dopo questo breve scambio di formalità, alcuni momenti di osservazione, mi arrischiai a indovinare, o intuire, la sua città di nascita e l'età in cui era andato via di casa. Vedete, è un tipo piuttosto, così voleva mettere alla prova questa intuizione per riuscire ad avere dati e riuscire a capire come funziona. E dice, caso 1, credo che tua madre ti abbia deluso, gli disse al paziente. E l'altro, no signore, io amo molto mia madre. Quindi lui ebbe un'intuizione che la madre l'aveva deluso. Noi la chiameremmo parola di conoscenza. A me? Lui dice, ebbe questa intuizione. E dice, no signore, io amo molto mia madre. Il dottore, dove si trova ora? Risposta, è a casa, non sta bene. Da quanto tempo è malata? Quasi da sempre, mi occupo di lei sin da quando ero un ragazzo. Qual è il suo problema? È sempre stata nervosa, una semi-invalida. Allora è in questo senso che ti ha deluso, non pensi? Ha dovuto fin dalla tua infanzia ricevere sostegno emotivo da te invece di dartene. Risposta, sì signore, è vero. A questo punto entrò nello studio un altro uomo. Quindi lui aveva avuto un'intuizione. La persona davanti la negò, no, hai sbagliato. Però poi il medico, l'intuizione che aveva avuto era che l'aveva deluso per questo dalle parole poi che quello disse, rimise insieme i pezzi e gli offrì un quadro più grande. E lui disse, sì, avevi ragione. Ora, questo non è altro che il modo in cui noi, quando parliamo tra di noi e aiutiamo le persone o altro, è quello che facciamo. E cioè, se intuiamo delle cose, con la dovuta sapienza, mettendo insieme la conoscenza con la sapienza, riusciamo ad aprire porte che sennò rimarrebbero chiuse. Il canale non è lo studio, non è la psichiatria, non è l'intuizione. Certo, poi bisogna sapere cosa fare, ma l'intuizione è di tutti gli uomini, sentite questo caso qui. Poi dice, arrivò un altro, il nuovo venuto si sedette sul pavimento e non disse niente, ma si mise a ascoltare con grande interesse. E il dottore disse al primo uomo, mi dai l'impressione che tuo padre fosse una persona incapace fin da quando avevi circa 9 anni. E lui, era un ubriacone, credo che quando avevo circa 9 o 10 anni si è messo a bere di più. Aveva intuito. Pensate com'era fine questa intuizione di quest'uomo. E poi disse, dopo aver ascoltato ancora qualche nostro scambio di battute, il secondo uomo chiese che gli dicessi qualcosa di lui. Bene, penso che tuo padre fosse molto severo con te. Dovevi aiutarlo nella fattoria. Non andavi mai a pesca o a caccia con lui. Dovevi andare da solo, con un gruppo di individui piuttosto violenti. È vero. È preciso, no? Sentite com'è preciso, non lo conosceva. E poi dice, ha cominciato a terrorizzarti quando avevi circa 7 anni. Risposta, mia madre è morta quando avevo 6 anni, non so quanto c'entri questo. Le eri molto affezionato? Lo ero. Perciò la sua morte ti ha lasciato più o meno alla mercé di tuo padre? Immagino di sì. Fai arrabbiare tua moglie? Penso di averlo fatto, ora abbiamo divorziato. Questo mi colse di sorpresa, dice il medico. Dopo un po' riprendemmo. Tua moglie aveva circa 16 anni e mezzo quando l'hai sposata. È vero. E tu avevi circa 19 anni e mezzo quando l'hai sposata. È vero. È esatto con l'approssimazione di 6 mesi? In tutti e due i casi è esatto, con l'approssimazione di 2 mesi. Bene, gente, questo è il massimo che posso fare. Nel colloquio, gli disse, vuol tentare di indovinare la mia età? Stasera non intendo indovinare l'età, gli disse, penso che per oggi basti. Faccia un tentativo, signore, non penso che ci riuscirò, ma tenterò, hai compiuto 24 anni in settembre, ho compiuto 30 anni a ottobre. Beh, ecco fatto. Allora, questo che cosa ci insegna? Ci insegna che quest'uomo aveva un'intuizione molto fine e diciamo, voleva esercitarla, voleva studiarla e vedersi in azione con questa intuizione. Quando aveva già dato una buona prova della sua intuizione, è stato sfidato, messo sotto pressione da una persona, gli ha detto, vediamo se indovini ora, non ve l'hanno mai fatta, ma vediamo, indovinone, se mi dici quant'anni ho ora, no? Come se uno fosse un indovino. Ecco, e lui naturalmente fallì qui. Si trae un altro principio, in questi studi si è studiato che la intuizione va esercitata come un muscolo perché si sviluppi. Dopo un po' che la usi di continuo, ti stanchi e si affatica, devi alzarti la mattina con la disposizione d'animo di intuire le cose. E poi c'è un'altra cosa, quando l'intuizione è sfidata, fallisce. Perché? Perché quando sei sotto sfida, devi gestire l'ansia. E quindi non ascolti più l'intuizione. Quello che noi diciamo, che quando entri in ansia, stai vivendo la vita dell'anima e non quella dello spirito, eccolo, ecco fatto. Cioè la notizia dello spirito non passa più perché la tua mente è impegnata a gestire l'ansia. Sono spiegazioni semplicissime che rendono veramente fruibile non solo il messaggio biblico, ma alla nostra mente anche i fatti che ci accadono e che molte volte sono stati strumentalizzati in modo poco ortodosso. Ci sono altri casi, forse è meglio che li salti. Ecco, lui ritiene che questa sua intuizione abbia potuto permettere di vedersi all'opera in una veste molto nuova, e lo capisco, perché lui, pensate come si approcciava, delle volte arrivavano i clienti e diceva: la mia osservazione, lui dava delle osservazioni intuitive e diceva, era preceduta da una sensazione che potrebbe essere spiegata pressappoco così: se osservo questa persona attentamente per alcuni minuti, forse potrebbe venirmi in mente qualche cosa. La disposizione, l'intuizione. Se aspetto alcuni minuti e osservo questa persona, giudizio del terzo tipo, percezione di qualche cosa, si mette in moto comunque l'intuizione, preconscia, non inconscia. E quindi lui si aspettava che qualcosa accadesse. Perché? Perché era lì per portare aiuto. Questo voglio tendere a sottolinearlo. Una volta indovinò anche che una donna aveva 28 denti in bocca. Non so questo quanto possa interessare, però per i dentisti presenti o all'ascolto sarebbe molto utile. Ma devo dire, per chi ci segue e non lo sa, qui c'è il mio dentista in sala, quindi una volta ha intuito, anzi più volte ha intuito dei problemi che avevo e le soluzioni da apportare. I medici molto spesso hanno delle intuizioni, gli avvocati hanno intuizioni, cioè tutti noi abbiamo delle intuizioni, soltanto che siccome ci piace molto razionalizzare tutto, mettiamo in un cassetto l'intuizione, cioè il nostro spirito, e sviluppiamo solo facoltà mentali cognitive, che sono buone per verbalizzare l'intuizione avuta, per decodificarla, sistematizzarla nell'ambito di quel che facciamo, ma l'intuizione è l'input che possiamo avere e rende creativa la nostra vita. Senza quella siamo dei calcolatori elettronici, il che non è il massimo. Dunque, qui vi ho messo, scusate, sono andato un po' a ruota libera perché sono proprio entusiasta di queste cose che vi sto dicendo e spero vi facciano passare ad un livello superiore rispetto all'azione dello Spirito Santo in noi. Vedete, la disposizione intuitiva è quella di cui ho parlato all'inizio. Poi abbiamo, funziona peggio se è sfidata, perché si genera ansia, devi gestire l'ansia invece che ascoltare l'intuizione. Poi la spinta dell'intuizione, cioè questo fatto che c'è un momento in cui dentro senti una spinta. Lui dice, questo Berne, e io mi ritrovo in molte cose che ha intuito appunto, dice, quando l'intuizione sembra abbastanza forte da spingere ad arrischiare di dire quello che hai sentito, allora la supposizione è quasi sempre esatta. L'avete mai provato? È come dire, c'hai quella parola di conoscenza, c'hai quella notizia per quella persona, devi dire un fatto che aiuterà quella persona. Quando hai questa spinta, no che non la controlli, perché se no non è un dono dello Spirito Santo, ma è una spinta interiore, lui dice, quando è talmente forte da portarti a rischiare di dire una cosa che non sai, se poi, ma perché non è andato di realtà per confrontarla, ecco, dice, di solito la supposizione che segue è quasi sempre esatta. Pensate cosa sono riusciti a mettere in un linguaggio scientifico quello che sta avvenendo. Naturalmente dopo ci sono delle considerazioni molto importanti. Ecco, il numero 4 qui va coltivata, che vuol dire che se ti disponi ad intuire una volta al mese, certamente la tua intuizione si atrofizza. O come dice Berne, si arrugginisce. Quindi se alle volte noi siamo, come dire, arrugginiti, cari amici, parlo ai credenti che hanno sperimentato i doni dello Spirito, non è che lo Spirito Santo non funziona o che noi siamo peccatori incalliti, il che non è da escludere perché la gente pensa subito all'indegnità. Molto probabilmente c'è un problema di arrugginimento dell'intuizione, perché non ti sei mai disposto ad ascoltare il tuo spirito. È molto più semplice questo. Ricordate che l'intuizione si esercita non soltanto cercando di intuire le cose, le situazioni, ma anche ricevendo rivelazione, quindi pregare con la parola di Dio, masticarla, ricevere rivelazione, meditarla, cioè è tutto un allenamento del nostro spirito che lo rende sensibile e pronto alla luce che Dio ci deposita dentro. Non voglio ora deviare il corso di quello che vi devo dire, vado avanti ancora. Intuizione è quella situazione di vigilanza e recettività. Cioè sono vigile, non è che quando ricevi un'intuizione dormi o vai in catalessi o qualcuno trans o cose, ma non c'entra niente, ascoltate, proprio niente. Le intuizioni che ti dà lo Spirito Santo le ricevi mentre mangi, mentre parli in modo colloquiale, mentre preghi per una persona in modo semplice, cioè non c'è niente di strano. L'uomo è fatto così per essere vigile e recettivo. Quindi se vi dicono che le persone che pregano in lingue vanno in trance, ma sono balle atomiche, ma non è vero. Siamo vigili e riceviamo l'ispirazione dello Spirito Santo, semplicemente questo. Quindi sgombriamo il campo da tutte queste cose qui. Il problema non è di quello che fanno i credenti, che c'è scritto nella Bibbia, ma dei credenti che nemmeno ci credono, questo è il vero problema. Allora, si ottiene più facilmente con la pratica. Quanto esercitiamo la nostra intuizione? Quando arriva una persona, un esempio, un vostro figlio ha un problema e lo vedete vi si sta avvicinando, pensieri, oddio ora cosa vuole, B, oddio cosa avrà combinato, C, ora mi tocca fare una fatica tremenda perché ci sarà da rimediare, da discutere. Quale volete? Che busta volete? Ce n'è una quarta, o ce ne sono molte altre, ora faccio solo alcuni esempi. Una quarta è questa. Mentre arriva ti disponi d'animo ad intuire, e cioè abbassi la tua mente e la rivolti verso lo spirito, traduco per i credenti spirituali, e quindi ti disponi d'animo ad intuire, e cioè dici, Spirito Santo, cosa hai da dirmi su questa situazione? Quando viene lo ascolti e lo osservi e Dio comincia a darti delle intuizioni. Questo è un modo per noi di approcciare le situazioni di ogni giorno. Può esaurirsi, l'ho detto prima, se duri delle ore, 1, 2, 3, 4, allora poi alla fine si stanchi, perché stanca l'intuizione. Anche il nostro spirito a volte è stanco, ha bisogno di riposo o è pigro, come dice il nostro amico Watchman Nee. Ancora, l'intuizione in diversi campi non sembra interferire reciprocamente. Che vuol dire? Vuol dire che se ti disponi a ricevere parole di conoscenza, puoi ricevere anche discernimento degli spiriti. Non è che, spiego con parole più semplici, il nostro amico Bernd, mentre stava cercando di avere intuizione sul sei nervoso, sei mandato da uno psichiatra, non chiuse il canale dell'intuizione a un altro tipo di situazione. Che lavoro fa? Cioè non è perché stava cercando di intuire una cosa, non poteva intuirne anche un'altra, non interferiscono. Ma non è eccezionale questo? Se tu vuoi occupare la mente, quante volte dici no, fermo, ora sto pensando a un'altra cosa, non mi confondere, Quando pensi, fai conti, scrivi, studi, scusa, perché la mente è occupata, e di solito quando una persona è così versatile di mente che può rispondere al telefono, parlare contemporaneamente, o è maleducato o è un multitask di quelli tipo Superman. Invece lo spirito non funziona così, lo spirito può, senza che ci sia conflitto, consentire interazione di intuizione in campi diversi contemporaneamente. Qui parlo non solo per l'esperienza mia con le parole della Bibbia, ma di quello che dicono questi studiosi di psichiatria sociale. Vado avanti veloce, mi prendo ancora 10 minuti, questo messaggio ha bisogno di essere il più possibile svolto, magari lo riprendiamo anche la prossima volta. Le intuizioni non dipendono da tutta una vasta esperienza nel settore dato, cioè per avere fede non è che devi avere esperienza, non è che devi aver fatto delle esperienze, devi aver pensato tanto, studiato tanto, comprato libri, no. Quando c'hai il dono della fede, c'hai il dono della fede. Quando c'hai il dono della profezia, per intuizione ricevi l'ispirazione di Dio e proferisci profezie. Non è che devi aver fatto un'esperienza. Il nostro spirito riceve da Dio direttamente, questo lo dico io così. Allora, gli stimoli fisici estranei, sia esterni che interni, sembrano essere irrilevanti. E cioè, se il tuo spirito intuisce, o meglio, se la tua intuizione al lavoro è indipendente dagli stimoli estranei, esterni che interni. Estranei a che? All'intuizione, cioè allo spirito. Che vuol dire? Che se mentre sei a ricevere intuizione ci sono distrazioni o altre, la tua intuizione non per questo smette di funzionare. Vuol dire questo. Il problema è che smetti tu di ascoltarla. Perché hanno fatto gli esperimenti con quei 10.000 soldati, quando arrivavano distrazioni o c'erano interruzioni nel procedimento, la distrazione troncava il processo intuitivo. Quindi che vuol dire? Quando siamo in un incontro anche tra di noi, che preghiamo gli uni per gli altri, che ci esortiamo con profezie, eccetera, e c'è un disturbo, una distrazione, un'interruzione, non è che sta disturbando un andamento così spirituale, tra virgolette. No, è perché l'intuizione viene bloccata, perché sei più attento con la mente alla distrazione che non a ricevere l'informazione. Perché quello che intuisci, la tua mente poi lo decodifica, lo verbalizza o lo usa come vissuto. Uso una parola forte, forse sbagliata perché è tecnica in questo caso. Comunque, avete capito. Intuizione, ognuno è dotato di intuizione e ha solo bisogno di riuscire a capirlo. Che vuol dire? Vuol dire che tutti gli uomini di qualsiasi razza, età, religione, politica, classe sociale, tutti gli uomini hanno l'intuizione. Perché? Perché tutti hanno uno spirito, il loro spirito umano, che il Dio gli ha dato. Ora il problema, dunque, non è che lo spirito di un uomo possa o meno intuire, perché tutti gli uomini possono intuire. Il problema è da chi viene quello che intuiscono, capito? Il problema è questo. Quando un uomo accetta Gesù Cristo nella sua vita e rinasce dall'alto, come disse lui, che cosa succede? Il suo spirito riprende vita, cioè è connesso di nuovo con Dio, cioè può ricevere di nuovo da Dio la verità. Se lo spirito dell'uomo non accetta Gesù Cristo e non rinasce dall'alto, non è che non funziona, non è che non intuisce, intuisce, ma non può intuire quello che Dio dice. E allora intuisce quello che altri spiriti dicono. Ecco perché esistono gli indovini, i maghi, i fattucchieri, le streghe, perché il loro spirito funziona. E come se funziona? La New Age è piena di gente sensibile allo spirito. Purtroppo lo sciupano, perché sono legati a un'altra fonte di informazione. Così ognuno è libero di fare quello che vuole. Io qui lo voglio ribadire, e c'è rispetto per ogni decisione diversa. Quello che voglio dire è che non sono connessi al Signore Gesù Cristo, per cui non avranno le notizie dal Signore Gesù Cristo. Ma sono sensibilissimi nello spirito. Questo ci spiega com'è possibile che ci siano delle persone che abbiano intuizioni ma non sono credenti. Perché lo spirito dell'uomo funziona. Quando poi si dedicano ad attività occulte, fanno comunione con altri spiriti. Quindi questa è un'affermazione fondamentale che ci fa capire e rispettare ogni essere umano che ha uno spirito. Ogni essere umano può avere l'intuizione. Ancora, l'intuizione non ci fuorvia, non ci porta fuori strada, se riusciamo a liberarla dal coinvolgimento distruttivo in costellazioni nevrotiche, anzi. Che vuol dire? Ricorderete la lettera ai Filippesi, rallegratevi sempre, non preoccupatevi, non state in ansia, rallegratevi, Gesù, non state in ansia per la vostra vita, le preoccupazioni soffocano la parola ricevuta, vedete, tutte parole del Vangelo, delle lettere di Paolo, perché? Perché quando l'anima prende il sopravvento, e qui parlo di mente come parte nostra razionale, logica, affetti, sentimenti ed emozioni, eccetera, quando prende il sopravvento e siamo più preoccupati di quello che ci sta succedendo che non di quello che possiamo intuire, chiaramente l'intuizione è un po' soffocata. E allora, questo che vuol dire? Vuol dire che se noi non siamo concentrati sulle nostre preoccupazioni, ma sull'intuizione, questa non ci lascia per strada, perché ci porta sempre a destinazione, cioè risponde sempre l'intuizione. Quindi il problema è quanto siamo impegnati a gestire l'ansia piuttosto che ascoltare Dio. Quindi spesso quando c'è qualcuno che ha bisogno di una parola, di un messaggio di sapienza, cioè come posso applicare la verità di Dio alla mia vita, uno ti chiede, e tu puoi avere un messaggio di sapienza sulla tua bocca, che la intuisci senza aver studiato, pensato, scritto e fatto, va bene? Allora, se in quel momento sei molto impegnato a gestire la tua ansia per altri motivi, è possibile che quel messaggio non riesci a sentirlo. Il risultato è che quella persona non avrà il suo messaggio che Dio voleva dargli. Per cui il problema è dove siamo rivolti. L'origine di ciò che intuiamo e dove siamo rivolti noi. Questi sono i due problemi. L'intuizione funziona. Può essere stanca, ma funziona. E ancora, questo è molto bello, c'è un tempo per il metodo scientifico, perché comporta maggior sicurezza il metodo scientifico, e un tempo per l'intuizione, comporta maggiore possibilità l'intuizione. La cosa migliore è che insieme sono la base del pensiero creativo. Vedete, questo è eccezionale. E cioè, uno dice, allora, che facciamo? Allora buttiamo via la scienza perché intuiamo tutto. No, c'è un tempo per la scienza, un tempo per l'intuizione. C'è un tempo per ridere, un tempo per piangere. Un tempo per vivere, un tempo per morire. Torno a quelle tue Ecclesiaste. Questa è una cosa che non c'è lì, ma ce la metteremo noi volentieri. Perché non devi buttare via la scienza, la razionalità, la logica. No, perché c'è un tempo anche per quella. Ma c'è un tempo anche per l'intuizione. Come puoi avere soltanto certezze se non dai le possibilità? Ecco che messe insieme hai un pensiero creativo. E cioè la novità dello Spirito Santo è sempre in azione nella tua vita, per l'ambiente in cui vivi e per gli altri. Non a prescindere dalla tua capacità razionale o logica, ma in un modo coordinato e perfetto funzioniamo affinché Dio possa parlare alla gente o dimostrare il suo pensiero. Anche così, attraverso i doni dello Spirito. Qui sono alcuni principi, li scorriamo molto velocemente. Nella mente umana esiste una funzione intuitiva, l'abbiamo già detto molte volte, e questa può essere studiata anche empiricamente, lo ha fatto lui, questo Bern, questo studioso, e quindi grazie per questo studio empirico. La funzione intuitiva fa parte di una serie di processi percettivi. Questa è un po' lunga come definizione, vorrei farvela saltare, però vedete qui dice agiscono al di sopra e al di sotto del livello di coscienza. Quindi qualcosa di inconscio. Molte intuizioni si basano almeno in parte su osservazioni sensoriali, ricordate i quattro modi di avere un giudizio, il terzo è preconscio, ma è intuitivo, ma parte da percezioni sensoriali, quindi in parte ci sono, perché molte volte abbiamo, guardando una persona, una intuizione di qualche cosa. E quindi qui voglio dirvi un invito molto semplice, non pensate che dobbiamo sempre solo ascoltare gli altri, ma anche osservarli. Quindi, oltre all'ascolto, metteteci l'osservazione, ma non per criticare, ma osservarli per poter raccogliere anche dati che ci servano poi per una elaborazione intuitiva preconscia. Questo è molto utile. Numero 5, ciò che è intuito è diverso da colui che intuisce verbalizza come propria intuizione. Che vuol dire? Vuol dire che quando hai un'intuizione, molto spesso non dici esattamente quello che hai immaginato, a volte hai delle immagini mentali, a volte ti viene un'idea, a volte non riesci poi, quando verbalizzi e la dici, non riesci poi sempre a dire esattamente quello che hai intuito. Come di dentro lo so, non riesco a dirtelo, cerchi di spiegarlo, però non è proprio come l'ha intuito. Vuol dire che la nostra mente è quella che poi verbalizza, già in qualche modo non è capace forse di recepire tutta la portata intuitiva e creativa del nostro spirito. E ancora, va bene, qui sono dinamiche fisiche, lasciamole perdere. Numero 8, ecco, questa conclusione ho messo anche la fonte citandolo perché ci tengo che lo vediate, chi vuole può anche interessarsene più approfonditamente. La funzione intuitiva è utile e vale la pena che sia coltivata. Questo è eccezionale, quindi è un invito per tutti quanti noi stasera a lasciar perdere i pregiudizi, i preconcetti, le paure, i timori e dedicarsi a questa disposizione intuitiva, essere disposti. Qui ancora bene, nel 62 però, diceva la questione fondamentale, questo vedete a quasi 20 anni di distanza, dice la questione fondamentale di come si possa coltivare, controllare e attivare a volontà l'intuizione rimane senza risposta. Come si fa? Non c'è risposta. E per alcuni decenni o persino secoli resterà forse confinata nell'area della speculazione metafisica. Profondo questo. Sì. Sì. Perché l'intuizione appartiene allo spirito. Questi sono studiosi della mente. E lui si rendeva conto, c'è qualcosa sotto, qualcosa prima, che ti dà è un modo diverso. Però poi con la nostra mente e i nostri affetti, cioè, capiamo, percepiamo, possiamo verbalizzare. Quindi quando noi diciamo che l'uomo è fatto di spirito, anima e corpo, è proprio così, vedete, sta delineando esattamente. Quindi c'è qualcosa dentro, un nucleo profondo, che ha un modo tutto suo, che non è naturale di apprendere notizie, verità, intuizioni. Poi c'è una parte di noi che è naturale, secondo la dimensione spazio-tempo, dell'anima, e cioè la mente, il pensiero, le emozioni, i sentimenti, i nostri affetti. Tutto questo è qualcosa che viene dopo. È come se quello che hai nell'intuito, nello spirito, si riversa sull'anima che lo riceve e si imprime sull'anima come su un negativo delle vecchie pellicole fotografiche. Capito? Riceviamo in modo che non è naturale, secondo noi, questa intuizione. E poi questa, come luce, si riversa sull'anima, la mente, le emozioni, i sentimenti, e sono informati da questa luce e vengono, diciamo, verbalizzate le intuizioni ricevute. E il corpo poi che fa? Parla, habla, si muove, è tutto è molto semplice. Quindi ricordate che nella Bibbia il Signore è chiaro, Paolo lo dice a gran voce, l'uomo è composto di spirito, anima e corpo. E sono contento che possiamo parlarne anche alla luce di certi studi che sono stati fatti e che sono alla portata di tutti, anche di quelli che non conoscono la Bibbia, in modo che possano capire che la fonte, l'origine di queste sue intuizioni possono venire altro che da lui. Ci sono due cose importanti. Il pensiero logico e quello etico ostacolano l'efficienza e alterano i messaggi dell'intuizione. Cioè se hai dei pregiudizi morali, etici, o hai dei ragionamenti già fatti, non solo giudizi morali o etici, ma anche dei ragionamenti, cioè la parte logica e morale nostra, etica, quando sono in moto soffocano l'intuizione. sono fatti questi processi per entrare in moto successivamente per rendere fruibile ciò che ha intuito, ma non per limitarne il messaggio, la portata o alterarne il contenuto. Invece purtroppo questo succede, magari ne parleremo meglio la volta dopo, perché qui dobbiamo andare a parlare dei pregiudizi e dei messaggi genitoriali che dentro di noi, con aspetti morali o etici, soffocano la parte intuitiva che è nostra. Va bene, questo vuol dire che quando vi trovate ad avere un'intuizione, una parola di conoscenza per qualcuno, e però giudicate quello che avete intuito sulla base dei vostri pregiudizi, il messaggio è già alterato. Questo è una cosa molto importante. Dunque qui voglio concludere, perché ho preso anche 5-10 minuti in più stasera, ma ne valeva la pena secondo me, almeno questa era la mia intenzione, l'ho fatto, di darvi un messaggio un po' più completo. La prossima volta inizieremo dunque a vedere uno per uno questi doni, come funzionano in relazione all'azione del nostro spirito, che abbiamo capito una cosa che Dio dà a tutti gli uomini e che per chi crede in Gesù Cristo è riconnesso alla fonte originaria, il nostro Abba, Padre nostro, che è nei cieli. Da Lui possiamo ricevere informazioni sulla verità e utilizzarla per quello che è utile nella vita quotidiana di tutti i giorni, con chi ci sta intorno e anche per noi. Bene, con questo chiudiamo questo breve excursus sulla intuizione e sul funzionamento dello spirito dell'uomo. Vogliamo dunque pregare. Perché questo argomento possa in qualche modo diventare più chiaro a noi, meditare, riflettere su quel che abbiamo sentito, invocare lo Spirito Santo perché ci aiuti ad abbattere i muri dei pregiudizi morali ed etici e le operazioni logiche della nostra mente che escludono tutto ciò che appare illogico. Ringraziamo Dio anche per questi studiosi che hanno fatto questi esperimenti. Pensate, sono 60 e più anni, eppure molto così attuale. Pensiamo alla Bibbia, quanto è attuale. Le cose di Dio sono sempre attuali, non passano mai. E credo che questa sia, ci aiuti molto a chiarire il messaggio sullo spirito. Vogliamo insieme ringraziare Dio per lo spirito nostro, che ci appartiene. Ognuno di noi ha uno spirito, il suo. Ringraziamo Dio che abbiamo intuizione. Possiamo, in base a ciò che intuiamo, essere guidati e lasciare anche che questi fiumi d'acqua viva escano dal nostro spirito per essere utili nella vita, a noi e agli altri. Prendetevi qualche minuto per ringraziare Dio per il vostro spirito. Ti ringraziamo anche, Signore, che hai dato questo stesso spirito umano a ciascun essere umano che hai creato, Signore. Grazie che siamo fatti di spirito, di anima e corpo. Uno spirito capace di intuire i tuoi pensieri, di essere guidati nei tuoi modi, a diventare uno con te. Grazie per la nostra anima, Signore, che è adatta a comprendere le cose intuite, a decidere di seguire ciò che abbiamo intuito, guidati dalla coscienza, e a rispondere affettivamente alla vita, alle relazioni, agli stimoli di ogni giorno che ci dà in grande abbondanza. Grazie che siamo vivi, Signore. Grazie per l'anima, questa parte di noi adatta a ricevere nella vigilanza le cose dello spirito. Grazie per il corpo, Signore, che può esprimere, rendere partecipi gli altri di ciò che ci dici nell'intuizione, attraverso la verbalizzazione, attraverso le azioni. Ti ringraziamo, Signore, per questi studi che rendono accessibile questo messaggio a tutti quelli che sono stati spaventati dai doni dello Spirito per l'erroneità del messaggio che è stato dato da qualcuno, o per quelli che, non credendo in Gesù Cristo, sono assolutamente scettici sulla possibilità che ci siano vie non normali attraverso le quali Dio può parlare. Grazie Spirito Santo, ci fai vedere che abbiamo un canale di sintonia con te e che più lo adopriamo più funziona, più si raffina, più si sensibilizza ai tuoi modi e ai tuoi movimenti. Grazie Signore che questo canale dell'intuizione è il mezzo che ci hai dato per essere partecipi della tua azione sulla terra. Grazie Signore, perché questo modo di agire è un modo tipicamente tuo, Signore. Signore, ti chiediamo perdono tutte le volte che abbiamo soffocato la nostra intuizione perché abbiamo scelto di girarsi verso noi stessi e non verso il nostro spirito. Abbiamo scelto di curarci più della gestione della nostra ansia che di avere informazioni da te per cambiare il mondo. Perdono, Signore, per le volte che non ci siamo alzati la mattina con la disposizione d'animo ad intuire. Signore, credo che questo messaggio della disposizione all'intuizione è molto forte. E ti benediciamo per avercelo dato. Perdono per le volte che noi stessi siamo stati scettici sulla nostra intuizione e abbiamo ceduto di fronte alla possibilità di mettere a repentaglio la nostra reputazione nel dire ciò che avevamo intuito. Ci sembrava illogico o incongruo, pure sentivamo la spinta dentro. Perdono che non abbiamo fatto esercizio del nostro spirito e non al punto di non fidarci della nostra intuizione, Signore, di non sentire quella spinta interiore che ci dai. Perdono, Signore, quando abbiamo reputato le cose logiche più importanti di quelle intuitive. Paolo stesso disse a un certo punto: che fare allora? Pregherò con le lingue o pregherò con lo spirito o con l'intelligenza? Che fare allora? E noi abbiamo detto oggi: che fare allora? Solo scienza, solo intuizione? E lui disse: pregherò con lo spirito e pregherò con l'intelligenza. E noi abbiamo detto: c'è un tempo per la scienza, un tempo per l'intuizione. Ti chiediamo, Spirito Santo, di riempirci di te, di insegnarci ad essere noi stessi e quindi essere aperti alle intuizioni che vorrai darci e saperle usare con sapienza. Signore, insegnami ad esercitare l'intuizione, a comprendere quando lo spirito è stanco, prendere una pausa. Insegnaci, Signore, ad agire nei tuoi modi. Grazie per il pensiero creativo, Signore. Grazie per i pensieri che derivano dalla intuizione ricevuta e accolta. Hanno in sé quella creatività che è tipica tua, che sei il creatore, Signore. Sei in noi. Spirito Santo, che vivi e abiti, dimori nel nostro spirito, sei uno con il nostro spirito. Spingi forte da dentro, Signore. Spingi forte, siamo disponibili. Siamo disponibili ad arrischiare di parlare per te, ad arrischiare di aprire le porte nei cuori delle altre persone. È un rischio, Signore, perché sono cose che tu conosci, ci fa intuire, ma la nostra mente a volte rifiuta. Spesso abbiamo paura di perdere la faccia, Signore. Ma io te lo dico, non voglio mai vergognarmi dei tuoi carismi, Signore. Ti sto pregando per me. Chi vuole si unisca a questa preghiera, se volete.